C'è una parola che è risuonata nelle letture che sono state annunciate e abbiamo ascoltato, ed è la parola perdita. La utilizza l'Apostolo Paolo e la ritroviamo anche nel Vangelo. Paolo giudica una perdita tutto, anche quelli che potrebbero apparire titoli che lo accreditano agli occhi dei giusti per perseguire l'unico guadagno, e l'unico guadagno non è una cosa, non è un merito, è una persona. Il guadagno è Gesù Cristo, e per Gesù Cristo lui è disposto a perdere qualsiasi privilegio, qualsiasi titolo, qualsiasi accreditamento. Il suo guadagno è Cristo. E perdita è anche la parola che appunto è ricorsa nel Vangelo, parlando della pecora che si è perduta e del denaro che la donna ha perduto nella sua casa. E questa perdita invece è messa in relazione al ritrovamento e quindi alla gioia del ritrovamento. E la perdita è questa passione per ritrovare ciò che si è perduto, assume il volto della cura. La donna è una persona che cura la sua casa, la tiene bene, la tiene ordinata. Nel momento in cui perde il suo denaro, cerca fin quando lo ritrova, perché tutto nella casa deve essere ordinato. E nello stesso tempo la figura del pastore che parte lasciando le 99 è invece la figura che ci dice di uscire per trovare. Ecco, da un verso curare, custodire la casa, e dall'altro uscire per ritrovare ciò che si è perduto. E appunto questi sono alcuni degli atteggiamenti di quello che avviene nelle parabole che Gesù ha raccontato, che rappresentano la sua azione e che secondo me rappresentano bene anche l'azione di un pastore, di un presbitero e finalmente soprattutto di un vescovo. Il vescovo che è fondato su Cristo, quindi riconosce che niente vale come Cristo, deve diventare il testimone di questa considerazione che fa di tutte le cose qualcosa di importante, ma che tutte le cose prendono significato da Cristo, e quindi si è disposti a perdere ogni riconoscimento, ogni titolo, ogni accreditamento, perché l'unico accreditamento che poi permette di star dentro nella vita con gusto, con significato, è Cristo stesso. Ed è l'uomo, il vescovo e anche il presbitero, appunto dedito alla cura della Chiesa e alla sua missione. Quindi a curare e a ritrovare nella casa chi si è perduto e chi si è perduto allontanandosi, e quindi la missione della Chiesa che raggiunge ogni persona. Ed è proprio in questo orizzonte che vorrei condividere con voi qualche nota, qualche ricordo di Monsignor Clemente Gaddi, appunto nel 25° anniversario della sua morte. Anche lui è stato un pastore della nostra Chiesa, un uomo che ha fatto di Cristo il fondamento, il guadagno della sua vita, che ha curato la casa della Chiesa e anche la sua missione. Nato e vissuto nella diocesi di Como, era stato ordinato vescovo nel 1953. Destinato alla diocesi siciliana di Nicosia. Arriverà a Bergamo nel 1963 e vi svolgerà il suo ministero episcopale fino al 1977. A conclusione di questo ministero, Monsignor Gaddi rimarrà a Bergamo, dove muore il 7 novembre del 1993. Dei sacerdoti ordinati da lui, ben 183 sono ancora viventi e esercitano il ministero come parroci o vicari parrocchiali, costituiscono di fatto quasi un quarto del nostro clero. Il nome di Monsignor Clemente Gatti è legato innanzitutto alla ricostruzione del seminario diocesano. E nel ricordo dei seminaristi di allora, preti ormai maturi oggi, la frequenza quotidiana delle sue visite al cantiere, salendo con disinvoltura, nonostante la mole, sulle impalcature. Ebbe la grande gioia di poter inaugurare il seminario il 5 novembre del 1967, dopo aver dedicato la chiesa detta Ipogea a Cristo sommo ed eterno pastore. Fece epoca il suo commento, che diventò uno slogan vocazionale che faccio anche mio: il seminario c'è, è bello, occorre popolarlo. Ebbene, se questo era lo slogan di allora, oggi deve diventare una intensa preghiera. Non volle che il suo nome apparisse nel vastissimo edificio. Quando a 25 anni dalla inaugurazione il suo nome apparve su una piccola lastra in rame, assicurò che appena avesse potuto, forse nottetempo, sarebbe venuto a cancellarlo. Il suo temperamento vivace, l'intelligenza dinamica, uno stile di comportamento impeccabile nella liturgia, disinvolto e familiare nella vita ordinaria, tale da essere una novità in quegli anni, lo portarono a conoscere bene la diocesi. Dotato di una memoria eccezionale per le località, le strade, l'ubicazione delle chiese, delle strutture parrocchiali, conosceva bene anche i preti e i laici. Questo stile personale, ricco di umanità e di esperienze pastorali varie, gli fece affrontare il lungo capitolo della attuazione del Concilio Vaticano II, a cui aveva partecipato lungo tutto il suo svolgimento dal 1962 al 65. Il solito impianto teologico e dottrinale che lo caratterizzavano si unirono all'ansia pastorale e al desiderio di quel rinnovamento che il Concilio indicava nello stile di governo e nella prassi pastorale. Così quella prima fase del post-Concilio fu ricca e vivace, anche a Bergamo. Ebbe i suoi momenti di tensione fra diverse tendenze, ma non diventò mai divisione. Nel 1976, al compiersi del 50° anniversario della sua ordinazione presbiterale e alla vigilia delle sue dimissioni, scrisse una lettera ai preti. Devo dire che appunto, leggendola, anch'io sono rimasto colpito e commosso. Scrive: «Rimiro con occhi disincantati, ma con cuore sempre fiducioso, il nostro campo di lavoro. E mi sembra doveroso esortarvi, cari sacerdoti, ad adattare con coraggio e, se necessario, con qualche rischio ragionevole, il nostro metodo di apostolato alle esigenze di oggi, se non vogliamo esporlo al pericolo della sterilità. Abbiamo alle spalle una tradizione di lavoro generoso e a molti sembra giusto continuare sulla strada di sempre. A me pare invece che si rendano oggi particolarmente necessari e urgenti alcuni atteggiamenti pastorali, un ministero più mobile secondo la mobilità della gente d'oggi, un ministero multiforme e creativo, una attività collegiale. Ricordiamo, ringraziamo il Signore e suffraghiamo Lui e tutti i vescovi defunti perché partecipino della stessa gioia di Dio per tutti quelli che con il loro ministero hanno condotto a lui.